che c'è tra tutti questi paesi, no? Io mi fa sempre quello che mi chiedevo, ma tu parli l'africano? Perché a volte uno pensa che appunto, l'Africa sia, non so, neanche George Bush il figlio una volta disse che era un grande paese l'Africa, no, è stato un 54. Quindi no, alcuni esportano petrolio, alcuni non esportano petrolio ma producono altre cose, alcuni sono paesi piccolissimi, altri invece sono paesi enormi, alcuni hanno democrazie come dire sempre più solide, altri invece sono come dire, dentro spirali di conflitto armato ormai da decenni, pensate alla Somalia. Insomma, quello che si può fare però appunto davanti a una tematica come la povertà in Africa è cercare di cogliere, no, un po' di tendenze generali, fare delle considerazioni un po' generali. L'altra cautela che suggerirei di usare questa sera è appunto quando parliamo di africani poveri, nel senso che a me era, insomma, è da un po' che ci penso, però quando, come dire, adesso poi vi do il dato subito, però quando parliamo di come dire, di, ad esempio delle persone che vivono in Africa o bolliamo qualcuno come povero, dobbiamo essere sempre molto consapevoli un po' della storia che c'è dietro, no? Alla povertà. E dall'altra che poi anche una persona che è materialmente povera, no, può essere intellettualmente molto ricca, o dal punto di vista, no, dei suoi sentimenti, delle sue idee, molto ricca. Come ci vuole una certa, come dire, sensibilità, no, nel parlare degli africani come di poveri, nel senso che poi si finisce, no? Il grande problema è che da una parte gli africani sono poveri, ma c'è qualcuno che dice forse più che di povertà bisogna parlare di ingiustizia sociale, no? È uscito anche da poco un libro proprio su questo. Smettere di parlare di povertà, mettersi a parlare di ingiustizie sociali, cioè di tirare fuori la politica che c'è dietro la povertà, la storia che c'è dietro la povertà. E poi, insomma, il grande problema, no, di quando si dice che gli africani sono poveri è che diventa molto facile per chi si sente ricco dire agli africani cosa bisogna fare, no? Tanto loro sono poveri, qualcosa avranno sbagliato, no? E quindi le soluzioni le possiamo dare noi. Quindi ci vuole cautela quando, no, si dice che un altro è un povero, però i dati dal punto di vista materiale, ad esempio la professoressa con cui ho sempre lavorato, lei ha sempre detto, no, però attenzione, no, gli africani sono persone che dal punto di vista dei beni materiali sono meno fortunati di voi, no? Ha sempre usato questa espressione, meno fortunati di noi, dal punto di vista appunto di una serie di servizi a cui possono accedere o di beni di cui possono godere. Però mi sono andato a prendere gli ultimi dati, no? Un dato, ad esempio, il reddito pro capite. In un paese ricco, no, in un paese ad alto sviluppo umano, il reddito pro capite è di 40.000 dollari all'anno. Poi si può discutere su tutto questo, adesso non sto a entrare in tutta la categoria di questo dato, però per capirci, 40.000 dollari all'anno, in Africa sono 3.400. Okay? Quindi, insomma, sì, io dico, no, bisogna stare attenti a parlare dei poveri, però c'è una situazione, come dire, ad esempio di povertà materiale, di divario, no, della povertà nel benessere materiale, che è evidente, di cui bisogna tenere conto. Un altro dato, l'indice di sviluppo umano, anche qui è un indice creato dalle Nazioni Unite, che dice non sei ricco solo se hai dei soldi, devi anche avere una buona scuola, una buona sanità, eccetera, no? Un indice che è stato elaborato ormai 30 anni fa. Per i paesi che appunto hanno un alto indice di sviluppo umano, questo raggiunge lo 0,89, il massimo è 1, no? 0,89. Nel caso dei paesi dell'Africa, ed è un dato in crescita, è 0,54. No, quindi siamo ancora molto indietro, cioè dal punto di vista, no, di questi indicatori. E poi, ripeto, bisognerebbe guardare paese per paese, sono paesi che hanno degli indici di sviluppo più alti, altri più bassi, redditi più alti, redditi più bassi, però anche lì uno poi dice vado a vedere il reddito pro capite, ma non ti dice poi mica molto, perché vai in Sudafrica, il reddito pro capite è molto alto, ma sappiamo tutti che c'è una minoranza che ha molti soldi e una maggioranza che ha pochissimi. Quindi, insomma, sono dati che vanno sempre presi un po' con le molle, però è importante riflettere, no? Perché appunto abbiamo questa situazione anche di arretratezza dal punto di vista materiale. Da prima, ecco, questa slide, io non so se si veda, ho provato in tanti modi a renderla più grande, ma veniva orrenda. Sono dei dati che ho preso da uno studioso, se non sbaglio, del Ghana, il quale aveva scritto un bellissimo articolo, no? Un economista. Però un economista che insomma gli piace parlare anche di politica, anche di storia, e lui aveva scritto un articolo per andare a vedere, come dire, se era vero che l'Africa è sempre stata povera, no? Perché lui faceva vedere come in un periodo di tempo che, adesso vado a leggere anch'io, erano dal 67 all'80, va bene, dal 67 all'80, insomma, Botswana cresce del 14%, ci sono diamanti, va bene, cresce del 14%. Non è che dal giorno alla notte no, cominciate ad estrarre, no, cominciano ad estrarli. Singapore era 10, le tigri asiatiche, no, cresce meno del Botswana. Il Gabon esporta petrolio 8%, Lesotho, piccolissimo stato, 7%, insomma, Kenya 7%, l'agricoltura, no? Non solo i paesi che esportano materie prime, ma anche altri riescono appunto a crescere economicamente, 67-80. No? E crescono più di quelli che sono appunto i paesi che poi diventano noti come i paesi che sono riusciti appunto a sfondare dal punto di vista economico, la Corea del Sud, appunto Singapore, eccetera. Quindi, prima cosa da dire, no? Io quando una volta ci fu un ONG che mi fece un'intervista, ero contento, doveva uscire su Linus, no? Io sono un africanista che esce su Linus, no? Non sono le nostre riviste, loro a un certo punto mi chiesero, senta, ma ci dica un consiglio, qual è un consiglio che ci dà? Dico, ah, se posso darvi un consiglio proprio da... Io direi, smettete di fare quelle pubblicità sempre col bambino africano con la mosca sul naso. No, cioè smettete di veicolare sempre questa immagine della povertà in Africa, perché non è vera, perché c'è di tante altre cose. E, insomma, non si può sempre dire che l'Africa è solo povertà, cioè, nella storia dei periodi in cui l'Africa è cresciuta economicamente. Siamo molto offesa, e l'intervista non è mai uscita, no? Non è mai andato su Linus. Però c'è un po' questa idea, no? L'Africa è povera, e poi appunto se facciamo anche un po' leva su questa povertà riusciamo anche poi a ottenere finanziamenti per fare le cose che vogliamo. Invece bisogna mettere un po' in discussione, purtroppo in Africa io direi questo, cioè, appunto, si parte dopo l'indipendenza subito con enorme povertà, no? Poi c'è un periodo di crescita economica e poi ricomincia il periodo della povertà, della crisi economica. Un dettaglio, ma per farvi capire, al momento, forse ve l'ho già detto, al momento dell'indipendenza, il Tanganyika, 1961, che è poi quello che diventerà la Tanzania, quando si unisce a Zanzibar, nel Tanganyika, su una popolazione di 9 milioni di persone, 7.000 bambini andavano alla scuola secondaria. Okay? Non c'era la scuola per la stragrande maggioranza della popolazione, 7.000 su 9 milioni, no? E quindi è evidente che si parte da una situazione di grande come dire, privazione, e i governi africani vogliono crescere economicamente, ce la vogliono fare, vogliono crescere, no, Nyerere, il presidente della Tanzania, dirà noi siamo in guerra, nel 61, oh, siete già in guerra, noi siamo in guerra, contro chi? Contro la povertà. Noi dobbiamo battere la povertà, no? Dice, mentre gli altri camminano, noi dobbiamo correre, dobbiamo riprendere, no, quello che è il divario con i paesi che sono invece più sviluppati, industrializzati, eccetera. Ora, tra gli anni 60 e 70 c'è la crescita economica in Africa, in quei due decenni c'è crescita economica. C'è crescita economica, spero si legga bene, e c'è una crescita economica che però è all'interno di un quadro politico, come dire, che si ritrova anche in Asia, che si ritrova anche in America Latina, no? E che è un quadro politico particolare. Ogni tanto sui giornali si legge, no, parla di patto sociale, ci vuole un nuovo patto sociale. Qual era il patto sociale in Africa, cioè tra governo e governati in Africa in quei decenni, dopo l'indipendenza, quindi negli anni 60, negli anni 70? Era un patto sociale tipo autoritario. Cosa vuol dire? Che da una parte, e poi bisogna andare di fino su ogni paese, però i diritti politici erano negati, limitati, non erano pieni. Quindi magari appunto in Tanzania si poteva votare ma c'era un solo partito, in altri paesi non si votava proprio, c'erano dei regimi militari ad esempio, no? Il governo tende a essere autoritario con pochissime eccezioni, va bene, il governo è autoritario, e però quel governo autoritario cerca di, come dire, promuovere l'avanzamento sociale ed economico della sua popolazione. Lo fa con tanti limiti, lo fa con tante contraddizioni, lo fa in maniera autoritaria, però lo fa, però lo fa. Poi anche qui, ripeto, in paesi, alcuni paesi hanno più successo, altri hanno meno successo, però Tanzania, all'inizio degli anni Ottanta, c'era ormai l'alfabetizzazione universale, cioè tutti andavano a scuola. Io dico sempre, sarà stato Cambridge e Oxford, le persone sapevano leggere e scrivere, imparavano a leggere e scrivere. Cioè, lo Stato si preoccupa, no, dei suoi cittadini. Lo Stato fa una serie di cose, ripeto, a volte lo fa male, lo fa in maniera autoritaria, a volte lo fa anche con la violenza, cose che non vanno bene. Ad esempio cerca di aiutare i contadini a produrre. No? I contadini che producano, che serve, il fatto che l'agricoltura, come dire, renda, serve anche per costruire l'industria, no? Perché con quei soldi che riesce a ottenere dall'esportazione di materie prime, puoi costruire l'industria e quindi raggiungere i paesi industrializzati. Non sono nostalgico, no, di quel periodo, voglio solo mettere in luce il problema politico. Va bene, anni 60-70 non c'è libertà, o ce n'è poca, va bene, ma c'è crescita economica, c'è lavoro. Io un giorno alla FAO, all'Usaca, no? Alla FAO, all'Usaca, in Zambia, parlavo con un funzionario, ed era piuttosto anziano, no? Allora mi ha cominciato a raccontare la sua vita, e lui mi diceva che lui aveva fatto il PhD, il dottorato, l'aveva fatto negli Stati Uniti. Dico, ma come hai fatto? Hai vinto una borsa? No, il mio governo negli anni 60 mi mandò a studiare negli Stati Uniti perché voleva che ci fossero degli agronomi in grado poi di tornare qua e lavorare, eccetera, 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 per lo sviluppo del paese, cosa che adesso è molto più faticosa, no? Adesso il governo difficilmente ti dà una borsa di studio per andare a lavorare, a studiare all'estero. C'era questo investimento, questo tentativo di investimento. E poi però le contraddizioni di questo modello di crescita, della crescita economica, vengono al pettine. Vengono al pettine perché? Perché i paesi africani, per finanziarsi lo sviluppo, prendono a prestito un sacco di soldi, no? Sul mercato internazionale, quando i tassi erano molto bassi. Quando i tassi alla fine degli anni 70 cominciano a salire e le banche cominciano a chiedere ai paesi africani di restituirgli i soldi che avevano prestato a basso interesse, per riprestarli ad alto interesse, no? E i paesi africani i soldi da restituire non ce li hanno, e qui comincia il disastro. Perché? Perché non avendo i soldi, che cosa si fa? Cioè, se tu sei sul rischio della bancarotta, va bene, che cosa fai? Come sei il primo ministro, che cosa puoi fare? L'unica cosa che tu puoi fare è andare al Fondo Monetario e alla Banca Mondiale. Il Fondo Monetario e la Banca Mondiale, nei primi anni Ottanta, sono molto contenti di aiutare i governi africani, molto molto contenti, e però chiedono, in cambio dei loro prestiti, chiedono l'attuazione di riforme economiche, le vogliamo chiamare neoliberiste, le vogliamo chiamare di mercato, lacrime e sangue, c'è poco da fare, meno Stato, più mercato, tutto quello che può essere privatizzato va privatizzato, la scuola gratuita è una follia, se vuoi andare a scuola devi pagare, l'ospedale gratuito è una follia, devi pagare, aiutare i contadini, ma che senso ha? I contadini lavorano da soli, no? Oppure sono destinati a soccombere, devono soccombere perché il mercato ha le sue leggi. Il mercato ha le sue leggi. La visione ideologica sta cambiando perché ci sono la Reagan, gli Stati Uniti e la Thatcher in Gran Bretagna che si sono fatti paradigmi appunto di questa grande rivoluzione ideologica, e per i paesi africani non c'è soluzione. Uno dopo l'altro forse i francesi, quelli dell'ex colonia francese, un po' di più perché avevano franco setra, ma negli anni 80, uno dopo l'altro, sono costretti a firmare questi accordi col Fondo Monetario, va bene? Fondo cosa dice la Banca Mondiale, no? Dice, ma roba di 2 o 3 anni, poi pensate alla Merkel l'altro giorno che ha detto, avete visto, no? Far senza le medicine in Grecia, adesso la Grecia ha ricominciato a crescere, il Portogallo cresce, sì, ma a che costo? A che costo? Però anche lì, no, si diceva negli anni 70, negli anni 80, una cosa breve, sapete, una medicina breve, 2 o 3 anni, poi ricominciate a correre. Hanno ricominciato a correre 20 anni dopo, va bene? Perché? Perché di fatto gli anni 80 sono chiamati, ma non solo in Africa, anche in America Latina, il decennio perduto. Sono anni in cui la crescita economica, con pochissime eccezioni, non c'è. C'è che cosa? Fai queste grandi riforme, quindi licenzi, no, la gente che lavora nel settore pubblico, privatizzi tutte le aziende che puoi privatizzare, ti apri al mercato con l'estero, al commercio con l'estero, quindi quelle poche industrie che c'erano vengono poi spazzate via, e insomma comincia un fortissimo periodo di crisi economica, di crisi sociale, quindi peggiora la cosa, peggiora. In Zambia, gli indicatori all'inizio degli anni 2000 erano ancora peggio di quelli dell'inizio degli anni 80. Okay? Questo per dirvi cosa sono stati quei 2 decenni di riforme draconiane in Africa. No? Sono stati anni in cui c'è stato un terribile aumento della povertà. E però, come dire, a farne le spese chi sono? Sono appunto i regimi autoritari. Perché? Perché finché c'è il fertilizzante gratis, finché c'è, no, la scuola, finché ci sono dei servizi, non posso andare a votare come vorrei, però insomma, tutto sommato posso anche accettare questa situazione. Quando comincio a stare davvero male e, tra l'altro, comincio a sapere che in Polonia, no, c'è stata la caduta del regime, che in Germania è caduta, cioè, che il mondo è finita, la guerra fredda sta cambiando, no, anche in Africa si comincia a dire dobbiamo tornare alla vera democrazia. Tornare, perché c'era all'inizio la democrazia, c'era, nel momento di indipendenza c'era la democrazia, tutti i paesi ottengono l'indipendenza in Africa con costituzioni pienamente democratiche, che poi vengono spazzate via. Passate via perché? Perché bisogna fare lo sviluppo, non c'è tempo da discutere in Parlamento. Insomma, io devo fare lo sviluppo, non ho tempo di stare in Parlamento a discutere se ci vuole un ospedale qui o ci vuole un ospedale lì. Io devo fare l'ospedale, capito? Chi mi sta a questionare è uno che vuole perdere il tempo, che mi vuole far perdere la lotta alla guerra contro la povertà. Magari è appunto uno che è legato alla guerra fredda, non lo posso accettare. Negli anni 90 le grandi riforme, no, politiche, bisogna tornare appunto al multipartitismo. Quindi che cosa succede? Che c'è da una parte, no, è una grande scommessa, c'è una studiosa americana che ha fatto un bellissimo saggio su questo, no? Una grande scommessa, che in fondo democrazia liberale, multipartitismo e mercato potranno, come dire, trionfare in Africa, e potranno trionfare, poi ci sarà quindi crescita economica, che però non c'è, negli anni 90 non c'è. E crescita economica e ci potrà essere appunto maggiore libertà. Come è andata a finire? Un altro politologo americano insomma, ha usato un'espressione, no? Però non è, come dire, molto di sinistra lui, no? Quello che abbiamo avuto è la crescita senza la prosperità. Cioè, cosa succede? Allora, dal punto di vista economico, dalla fine degli anni 90 ricomincia l'Africa a crescere economicamente, no? Per cui adesso poi vi dico una serie di cose, no? C'è tutta una grande crescita impetuosa, tassi del 6, più di 10%, no? di alcuni paesi, crescita strepitosa. Però questa crescita strepitosa si accompagna a che cosa? Al fatto che, e qui bisogna andare molto di fino, però in molti paesi rimangono degli altissimi tassi di povertà. Perché a un certo punto noi cominciamo, non so se vi ricordate, fine anni 90, i concerti, no, contro il debito dei paesi africani. È lì che nasce l'idea, no, della lotta alla povertà, che oggi tutti vogliono fare. Dobbiamo lottare contro la povertà. Perché? Perché ci si è resi conto che 20 anni di lacrime e sangue hanno fatto esplodere il numero dei poveri. Allora bisogna cambiare. Bisogna cambiare introducendo delle politiche che siano più attenti ai poveri. L'Africa cresce perché? Beh, l'Africa cresce un po' perché le riforme che sono state fatte cominciano a dare dei frutti, no? Quindi cominciano ad arrivare degli investimenti, va bene, in Africa. E però cresce anche, e io li sospetto, soprattutto perché aumenta la domanda cinese di materie prime, no? Quindi, e si traina dietro tanti altri, non c'è solo, come dire, no, le minerali, petrolio, si traina dietro tanti altri settori. Se voi guardate i dati sugli investimenti stranieri in Africa, proprio negli anni 2000 è un record dopo l'altro che viene battuto, quindi i soldi arrivano, cominciano ad arrivare i soldi. In termini relativi nel mondo, di pochissimo, però rispetto a una storia che ce n'erano pochissimi, la torta comincia a ingrandirsi. Quindi aumentano le esportazioni di materie prime, aumentano gli investimenti stranieri e quindi c'è una fortissima crescita economica. C'è questa crescita economica e però, appunto, la povertà rimane, dobbiamo chiederci perché rimane questa povertà materiale estremamente elevato. Il problema oggi diventa sempre più sofisticato. Allora, questi qui sono dei dati che ho trovato in un rapporto, in uno studio della Banca Mondiale, se non sbaglio è l'ottobre del 2019. Che fa vedere, no? Ecco, guardate, questo è poi esattamente, no, la sua traduzione, come dire, no, grafica di queste frasi. Cioè, cosa dice? Che da una parte gli africani che vivono in estrema povertà, cioè con 1,90, cioè 1,9 dollari al giorno, è diminuita dal 54% al 41% tra il 90 e il 2015, è diminuita. Però, siccome in Africa poi il tasso di aumento della popolazione è molto alto, e poi perché forse la crescita economica non riesce, come dire, a inglobare, no, tante persone, il numero di persone estremamente povere, cioè quelle che vivono con meno di quei soldi, è aumentato. Quindi, se erano 270 milioni di persone nel 1990, nel 2015 erano 413 milioni. Va bene? Quindi, aumenta la popolazione, secondo me hanno un po' gabbato, come dire, sulla parte dei 14 stelle, mi sembra da vedere piuttosto vicino al 272 rispetto al billion di sopra, però insomma, l'immagine che dà è che insomma, i poveri sono tanti. Un mio amico economista mi ha detto, guarda, te ne devi fregare di queste cose, no? Il problema sono i tassi, cioè sono le variazioni percentuali nel tempo, non interessano quelle, il trend è positivo. Dico, sì, dal punto di vista economico il trend potrà essere positivo, ma io politicamente mi devo porre il problema, ma questi 413 milioni di persone, ma come campano? Cioè quella parte arancione, va bene, un africano, no, 4 su 10, come stanno? Perché l'Africa ormai ha 1 miliardo di abitanti. Che condizioni di vita, no, gli vengono in qualche modo garantite? L'agenda della lotta alla povertà, va bene, è un'agenda che è molto problematica, perché è l'agenda, diciamo così, dei donatori, quella che si è seguita negli ultimi 20 anni, no? Dobbiamo fare la crescita che è attenta ai poveri. Ma se uno va a leggere le cose, di cosa si rende conto? Che questa crescita che è attenta ai poveri in realtà è il vecchio, va bene, che in qualche modo è stato cambiato, è stato un po', come dire, cosmeticamente cambiato, con sì un po' di interventi a favore, no, di settori sociali fragili, deboli, oppure alcuni settori sociali in generale, ad esempio la scuola. La scuola è stata in fortissimi investimenti, no, per rendere la scuola gratuita. Però oggi di cosa ci si rende conto? Questo è l'ultimo rapporto, no, dell'UNDP. Ci si rende conto che se volete un certo tipo di povertà, no, sta venendo meno, tutti studiano, però tanto poi chi è che trova lavoro? Questo è il grande problema, no? Per cui le disuguaglianze rimangono, se non addirittura si acuiscono, se non crescono. Va bene, tra, ad esempio, leggevo un rapporto sulla Tanzania, no, di alcuni economisti sempre della Banca Mondiale, quindi così, Banca Mondiale, non la terza internazionale comunista, va bene, la Banca Mondiale. E loro cosa dicono? Che in effetti, no, su certi settori si è intervenuti in maniera anche efficace, appunto ci sono più bambini che vanno a scuola, però poi tanto rimane un gap, per cui molti di questi bambini in aree rurali non hanno prospettiva, questi ragazzi che magari hanno fatto le secondarie, trovare un lavoro, di un lavoro decoroso, di un lavoro che gli permetta, come dire, di ottenere un livello di reddito pari a quelli, ad esempio, che stanno nelle città. Però lì si accende la lampadina, accidenti. Allora nelle aree rurali si sta male, è certo che si sta male. E qual è il problema? Di cui, ad esempio, la Banca Mondiale è assolutamente consapevole, che la gente abbandona le campagne per andare a vivere in città. Cioè, tutti i giovani se ne vogliono andare, no? E però in città che lavoro trovano? È un lavoro precario, se lo trovano, è un lavoro, no, rischioso, sono categorie di lavori che noi non vorremmo fare, che i nostri figli facessero. E quindi diventa un grande problema, perché se noi abbiamo delle masse di persone che sono povere nelle aree rurali, cioè nelle campagne, poi questi vanno a cercare un maggiore benessere, penso c'è un loro diritto, no? In altri posti. Allora dice, prima vado in città, poi però se non la trovo neanche in città, dove vado? Quasi quasi attraverso il confine, cosa che può succedere. Pensate a tutte le migrazioni nel Corno d'Africa, no? Questo è stato studiato proprio, no, prima si cerca nel proprio paese, poi si va all'estero, perché bisogna cercare in qualche altro paese, dalla Somalia, Timor, verso l'Etiopia, no? Devi andare in un altro paese a cercare. E se neanche lì riesci a trovare, allora devi andare fuori dal continente. Questa povertà, ed anche qui sarebbe tutto da fare un grande discorso, è legata anche alla questione migratoria, ci arrivo verso la fine, va bene? È legata anche alla questione migratoria, perché se è vero che, come dire, la persona che non ha soldi non riesce a muoversi e rimane, no, a casa sua, però mano a mano, no, è una sorta di curva, mano a mano che aumenta il reddito, no, le persone cercano di andarsene, o che forse riescono a mettere insieme un certo reddito, vedono come si sta nel resto del mondo, o negli altri paesi se ne vanno, poi magari quando di nuovo hanno molti soldi, rimangono lì, va bene, è una sorta di curva, non è per forza detto che, no, come dice qualcuno, non bisogna fare lo sviluppo in Africa, perché lo sviluppo non fa altro che creare degli emigranti. La situazione è molto complicata, è molto complicata. Quando è che tu stabilisci esattamente la soglia passata la quale uno se ne va o non se ne va? No, ci sono ad esempio rifugiati che scappano perché ci sono le guerre, è una povertà indotta dai conflitti armati, non per forza, no, dal fatto che non hanno più, come dire, lavori che soddisfino le loro aspettative di vita. Allora, perché tutta questa povertà? Perché è rimasta? Allora, io metto al primo posto l'agricoltura. L'agricoltura in Africa è in una grandissima crisi, e ho messo apposta, nonostante il land grab, cioè nonostante la corsa alle terre in Africa, no? Che doveva essere, bisogna anche lì guardarlo dal punto di vista ideologico, era la risposta, il land grabbing a che cosa? Gli africani non sanno fare, non hanno i capitali, ci pensano gli investitori stranieri che gli porteranno via la terra e la coltiveranno in maniera intensiva, ma insomma in certi paesi questo non ha avuto poi tutto questo grande successo, no? E soprattutto quello che succede è che in realtà lo Stato ha completamente smesso di investire nell'agricoltura, che per molte persone è il principale mezzo di sostentamento, o è uno dei principali mezzi di sostentamento. I donatori, cioè noi, cosa abbiamo fatto? Dell'agricoltura direi che non ce ne siamo minimamente occupati. Guardavo delle cose, ad esempio, dell'Unione Europea, i grandi finanziamenti all'Africa per anni e anni sono andate ad altre questioni, va bene, importanti, per carità, le strade, le infrastrutture, queste cose qui, però adesso si è capito che bisogna cominciare a tornare a occuparsi, a investire anche tramite lo Stato nell'agricoltura, appunto, per moltissima gente è l'asse fondante della loro esistenza. Gli investimenti che sono arrivati, altro problema gravissimo, per cui io faccio sempre, penso, pensate a bel sito della Lega, no? Che andava a investire nei diamanti tanzaniani, perché l'altro giorno Daniel mi ha mandato una notizia di non mi ricordo chi, anche lì, che aveva investito in Angola invece, perché capite, c'è crescita economica, c'è business, ci sono possibilità di arricchimento anche molto rapido, però questi investimenti che sono stati fatti dall'estero si chiamano tecnicamente ad alta intensità di capitale. Cosa vuol dire in maniera molto serena, molto, molto banale? Non creano posti di lavoro. Non creano posti di lavoro, per cui magari sono degli investimenti che richiedono dei macchinari costosissimi e ti porta via la gran parte del tuo investimento, ma non è che riesci a creare chissà quanti posti di lavoro di cui la gente in realtà ha molto bisogno. Qui è un problema, grosso. E poi c'è l'aumento della popolazione, no? La torta cresce, però la popolazione in Africa cresce, adesso vi faccio vedere anche alcuni dati, cresce molto. Quindi grazie a questa agenda, no, della lotta alla povertà, si studia di più, però poi mancano le opportunità di lavoro e quindi la gente rimane, come dire, inchiodata in un'esistenza che è molto precaria. Io ho provato a parlare con alcune delle persone che a Bologna chiedono la carità per strada, esempio in via Indipendenza, no? Uscendo dalla stazione, andando verso Strada Maggiore, intanto io ho parlato con queste persone, ed erano persone, quindi non è un campione rappresentativo, però erano quasi tutti persone che andavano in Nigeria, e da Nigeria del Sud, va bene, quindi tecnicamente ricchi, perché Nigeria è un paese tecnicamente ricco, però dico sempre, sì, in un paese di due persone, in cui ci sono due mucche, la media è che ognuno ha una mucca, però può anche essere che uno ne ha due e uno ne ha zero, no? È una cosa che succede poi anche in Nigeria. E insomma, è tutta gente che dice: io ho studiato, ma e uno mi ha detto: ma perché devo passare la vita a pascolare le capre? E io non le voglio cambiare, quindi sono venuto qua, cerco altre opportunità di lavoro. E altra questione importante è che il lavoro che c'è è un lavoro precario, no? È un lavoro precario. Certe tecniche di precarizzazione del lavoro, che adesso vediamo anche in Italia, va bene, in Africa ci sono ormai da 20-30 anni, va bene? Io mi ricordo la prima volta che andai in Sudafrica, 20 anni fa, in Sudafrica, che c'era un piccolo sciopero all'università a una delle università di Johannesburg, perché erano stati tutti licenziati, quelli delle pulizie, tutti licenziati, e poi riassunti il giorno dopo, con l'università aveva tutti licenziati, riassunti il giorno dopo da una ditta privata senza più alcuna, come dire, tutela dal punto di vista del lavoro, va bene? Cioè malattie pagate, perché non c'era più niente, va bene? Precarizzazione del lavoro, lavoro, come dire, che rende di meno, lavori come prima, però per un reddito che è più basso. Questi sono dei problemi. Pensate a un paese come Sudafrica, questo è un problema grosso dal punto di vista politico. Uno mi può dire che il trend è in miglioramento, ma poi ogni 5 anni si vota, eh? E questo ha delle ricadute politiche, va bene, la gente non può morire aspettando che. E però, mentre preparavo queste diapositive, mi è venuto in mente di parlare anche di quella che è la crescita della popolazione. Vedete, la linea gialla è quella dell'Africa, la fertilità sta calando anche in Africa, però ecco, questi sono dati delle Nazioni Unite, eh? Questa è, come dire, è agghiacciante, questo ti fa vedere la differenza tra Europa e Africa. Cioè, l'Europa ormai sta calando, no? E in Africa invece, no? continua a salire. C'è un dato, questo anche qui, delle Nazioni Unite, che dice che poi sapete che queste previsioni tendenzialmente non ci azzeccano mai, però dice che nel 2100, non so quanti di noi lo vedranno, però nel 2100 4, diciamo così, su 10 persone 4 saranno africani, va bene? 4 saranno africani, perché la popolazione aumenta, però il mio problema diventa nuovo politico. Ma tutta questa gente, no, che vive in Africa, che nasce in Africa, questo è bellissimo. Dov'è che c'è la gioventù nel mondo? La gioventù sta in Africa, va bene? E questi sono i paesi che hanno più del 30%, più del 30% della popolazione tra i 10 e i 24 anni. Non siamo mica noi, non siamo mica noi. È l'Africa, è poco da fare. Però allora la domanda che mi pongo: ma questa gente, tutti questi ragazzi, come cavolo vivono?
cioè, ma che lavoro, che lavoro gli possiamo offrire, assicurare, che opportunità, no, di esercitare. Ripeto, da noi è già altissimo il livello, cioè, negli altri, questi paesi qui rimane molto basso. E qui c'è un problema, va bene, qui c'è un grande problema, perché questa cartina, no, è tremenda da un altro punto di vista. Che giustamente oggi Gabriele mi mandava una notizia su un fondo europeo che è stato creato 3 anni fa. Un fondo europeo che è, diciamo così, chiama un fondo di emergenza, no? Questo già c'è una crisi grossa, c'è un'emergenza, ed è il fondo europeo, appunto, che vorrebbe, come posso dire, se dico contrastare, avete già capito da che parte sto, insomma, limitare, insomma, gestire le migrazioni dall'Africa, soprattutto dall'Africa, diciamo così, Sahel, quindi paesi subito sotto il Nord Africa, dal Sahel fino di fatto all'Etiopia, Somalia, questi paesi qui, insomma, ma non giù, non arriva al Congo, non arriva dall'Africa centrale in giù. Insomma, un fondo sui 4 miliardi di euro circa in 3 anni sono stati stanziati, circa 4 miliardi di euro, che non sono tanti, una popolazione di 1 miliardo di persone su 4 euro a testa, sono, no, però sono limitate a certi paesi. E la cosa che lascia molto perplessi, guardando tutti questi giovani, va bene, tutto sto verde, è che questo programma a cosa è finalizzato? Lo dico con tutta la delicatezza che posso dirlo, è finalizzato a tentare di far stare gli africani in Africa. Come? Da una parte creando posti di lavoro con quegli strumenti che abbiamo già usato sempre, e che non gli hanno creati posti di lavoro, va bene? Perché è un'emergenza, e nell'emergenza non c'è tempo di pensare, devi fare. E quindi cosa hanno fatto? Hanno preso su il rusco e il brusco, tutto quello che si poteva finanziare, progetti, tutti portati là, capite? Bisogna cominciare a fare. Solo che chi li ha studiati, ragazzi, questi progetti qua è tutto il vecchio, ma perché avete fatto sto? La Corte dei Conti Europea, ha criticato la Commissione per questi 4 miliardi di euro per come vengono utilizzati. Scusate, ma li usate come avete sempre usato gli aiuti allo sviluppo? Perché avete fatto una nuova cosa? Una nuova, no, un nuovo fondo per usare questi soldi? Potevate fare quello che volevate fare prima, no? Che non è un grande complimento, no? E dall'altro però, qual è l'altro grande problema? Che parte di questi soldi sono usati appunto per aumentare le capacità delle polizie locali di monitorare i confini, va bene? Cioè di chiudere i confini, fare in modo che la gente non se ne vada. L'idea qual è? Un rifugiato dall'Eritrea arriva in Sudan, perfetto, il Sudan se lo tenga il Sudan, va bene? Noi aiutiamo, che è bellissimo, detto così, le comunità locali, che sono sempre cose bellissime, le comunità locali, magari non sono poi belle, vabbè, magari i rapporti di potere al loro interno non sono poi democratici, magari poi no, però è le comunità locali ad assorbire questi rifugiati, così potranno vivere serenamente la loro esistenza in questi paesi, no? I fondi sono pochi, e poi molti, ripeto, molti di questi soldi in realtà vanno per questioni militari, vanno per questioni appunto per gli apparati di sicurezza, non vanno per aiutare, no? Per come noi, c'era quel politico italiano di cui non ricordo il nome che diceva, no, bisogna aiutarli a casa loro, però come li aiutiamo? Questo non è il modo, e noi dobbiamo dirci, questo non è il modo di aiutarli, va bene? Quelle riforme lacrime e sangue hanno aperto una ferita tremenda, una ferita che non siamo stati in grado ancora di chiudere, non siamo stati ancora in grado di affrontare in maniera così, anche perché le persone sono sempre di più. Sì, è vero, uno dice, ma quel dato 1,90, no, è in miglioramento, però io contesto tutto, ma quell'1,90, ma che significato ha? Anche lì, perché uno lo legge sul giornale e dice, oh, sarà così, però bisogna andarci di fino a 10, ma chi l'ha stabilito? Che senso ha? Che media era? Che è possibile che in tutto il mondo il povero si definisca alla stessa maniera? Allora, poi ci sono tutti degli indicatori che ti dicono, ma deve essere 1,90 portata alle condizioni locali, eccetera. Sono dei mezzi anche più sofisticati per dire chi è povero e chi è ricco, va bene? Una volta, scherzando, un mio amico, che invece lui si considera davvero un grande intellettuale, Gli dissi, scusa, eravamo alla conferenza, è stato brutto, sì, il Potter davanti appunto a tanti stranieri, lui parlava, no, della Nigeria, le magnifiche sorti della Nigeria, un paese ormai ricco, dico sì, ma scusa, ma questi dati qua, no? Dico, ma ad esempio, no, dice, ma $1.50 all'epoca era tipo $1.50 è la soglia di povertà. Dico, scusa, ma uno che guadagna $1.51 è ricco? Povero ricco, è ricco? E lui sarebbe da matto, dice, non devi mettere in questione queste soglie internazionali. Dico, ma insomma, per un intellettuale è grossa come affermazione, no? Non mettere in questione questo genere di cose. Insomma, questo per dire che cosa? Che sì, qualcuno ce la sta facendo, e però, ecco, io arrivo alle mie conclusioni, no? Quello che sta aumentando in atto sono le disuguaglianze, di cui noi non sappiamo quasi niente. Non sappiamo quasi niente. Bisogna molto studiare queste disuguaglianze, molto, molto, come si comincia a fare anche in Europa in maniera più attenta, le disuguaglianze continuano a crescere. E appunto le Nazioni Unite, l'UNDP, questa agenzia delle Nazioni Unite, quest'anno ha dedicato il suo rapporto proprio alle disuguaglianze, tentando di andare sotto, capire come si possono meglio studiare, come si possono meglio analizzare, perché gli effetti di tutto quello che abbiamo detto, va bene, quali sono? Da una parte, secondo me, stanno aumentando le disuguaglianze, però, e questo è difficilissimo da far capire ai politologi, quello che avviene nell'economia ha un impatto sulla politica, senza fare il marxista, però se hai tanti poveri, prima o poi i poveri, va bene, la politica dovrà farci fronte, no? C'è qualcuno che dice, ma non è che tutti questi poveri abbiano un impatto anche sulle istituzioni democratiche? Cioè, allora, c'è stato uno che si chiamava Babu, no? Era un rivoluzionario di Zanzibar, che ha avuto una storia un po', insomma, con alti e bassi, diciamo così. Lui contestava Nyerere per certi versi, era nel suo governo, in certi anni me lo contestava, lui voleva un'industrializzazione più forte, era contro l'Ujamaa, insomma era... Però lui a un certo punto è andato in carcere, senza processo, quando appena potuto è scappato, è andato via, e ha scritto tante cose, no? E una cosa dice, guardate, qui c'è un unico problema, che in paesi in cui ci sono tanti poveri, il governo non può essere che autoritario. Perché come fai a gestire queste masse di persone? Come fai a gestirle, no? E appunto qualcuno andando a vedere, cosa si rende conto? Che quella promessa di democrazia dei primi anni 90, già a metà degli anni 90 sta saltando, perché ci sono il secondo turno delle elezioni, va bene, al secondo turno delle prime elezioni facciamo sono i 90, beh, tutti contenti, trionfo, gli americani che scrivono cose bellissime, i politologi, la democrazia, ma già nel 95 i regimi cominciano a dire, i governi cominciano a dire, oh, bisogna che limitiamo la libertà, perché se no qui rischiamo di andare tutti a casa, di perdere il potere, di, come dire, mettere, ma ci può anche essere delle situazioni, quindi, guardate che la situazione diventa talmente incandescente che si può anche scadere nel conflitto, quando nel conflitto non sono i politici a scatenarlo, come poi avverrà in Kenya, no? Conflitti, i politici che manipolano, no? le identità regionali, io le chiamo regionali perché non penso che da questo punto di vista, no? I paesi siano molto diversi nel mondo, le disuguaglianze regionali, le diversità, le identità, appunto per rimanere al potere o per conquistarlo. Allora, in questa situazione è una situazione che, come dire, sostiene, alimenta, rende più facile dei governi autoritari, e qui l'ho messo, una delle cause però è anche la lotta al terrorismo internazionale, che ha avuto un impatto devastante sulla democrazia in Africa. Secondo me non, adesso un mio amico, abbiamo scritto una cosa, e appunto io devo scrivere questa parte sulla lotta al terrorismo, i donatori. Uno va a vedere, è così, cioè cosa sto tentando di dire? Che i governi occidentali non hanno più interesse a questionare i governi africani sulla base del fatto che non sono democratici. Tu hai bisogno di stati efficienti che controllino il territorio, che facciano secco innanzitutto, no? che uccidano i terroristi o insomma li facciano fuori, ecco. E che controllino la popolazione garantendo stabilità. Uganda ha un presidente che è sempre più autoritario, che insegnava storia dell'Africa all'università anche lui tanti anni fa, e poi è diventato rivoluzionario, poi insomma ha vinto lui potere in Uganda nell'86, ragazzi, ma siamo nel 2019, ma è possibile che uno stia al potere dal 96 al 2019? No, non va bene. Sempre più autoritario, però i donatori non vogliono, come dire, essere troppo duri con lui, perché è uno che ha saputo giocare le sue carte a livello di sicurezza regionale in un certo modo, va bene, l'Uganda per noi è molto importante perché i suoi soldati rischiano la pelle in Somalia, capito? E devi pensarci 100 volte prima di commentare, poi magari lo puoi anche fare, questo genere di regime, ma ci sono altri casi, no? In cui si preferisce appunto avere governi forti che governi fragili, perché democratici, perché, come dire, molto permeabili a quelle che sono, no, le esigenze dei gruppi, dei ceti, insomma, di tante questioni. In questo momento la priorità è quella, e però è tutto molto grave, perché, capite, questo poi in fondo è anche quello che fa la Cina in Africa. Anche la Cina in Africa, la Cina vuole appunto stati stabili in cui lei possa fare i suoi investimenti. E allora io però me lo chiedo, ma ad esempio l'Unione Europea conviene mettersi su questa china, cioè mettersi a seguire il modello cinese, vogliamo stati forti, no? Oppure invece conviene dire, a noi interessano più degli stati che siano democratici e che affrontino le ingiustizie sociali, cioè che non basta mandare una persona a scuola, bisogna anche fare in modo che abbia un lavoro, e che vuol dire delle cose complicatissime, come ad esempio cercare di capire come l'Africa può entrare nei mercati internazionali non da una posizione di dipendenza, cioè solo esportando materie prime, esportando qualcos'altro, trasformando le sue ricchezze in Africa per poi esportarle, che vorrebbe dire creare tanti posti di lavoro. Però anche recentemente a Roma io provavo a parlare con alcune persone di queste cose, ma però mi sembrava che ormai la linea cinese fosse completamente quella vincente, cioè perché dobbiamo metterci noi a promuovere la democrazia in Africa? Non so se ci convenga non farlo, la democrazia è molto importante, non solo come valore, va bene, ma anche per quello che è appunto la possibilità per delle persone di esprimere se stesse, di poter chiedere dei miglioramenti nelle proprie condizioni di vita, e quindi fare fuori anche finalmente la povertà. Ultimo effetto, secondo me, da tutta questa catena che parte dalla campagna e arriva fino appunto al Mediterraneo, al Mar Mediterraneo, appunto la questione poi migratoria. Lo dicevo all'inizio, cioè me, queste condizioni di disuguaglianza e anche di povertà con le migrazioni hanno a che fare, perché anche lì la povertà, ripeto, non è semplicemente la persona che non ha i soldi, va bene, ma anche la persona che capisce che appunto nel suo paese non c'è possibilità di espressione politica, che nel suo paese non ha possibilità di migliorare il suo tenore di vita, di sé, per la sua famiglia, di non può realizzare le sue aspirazioni, quindi poi appunto l'asticella, è difficile dire no, solo il povero non se ne va, oppure solo il ricco si muove, c'è tutto un grande flusso di persone, molte rimangono in Africa, pensate a tutti i problemi, no, ad esempio in Sudafrica, eccetera, di immigrazione, di xenofobia, di caccia agli immigrati, di violenze contro gli immigrati, no? E però questo è un problema che, ad esempio, noi europei potremmo tentare di risolvere in maniera più efficace. Qualche segnale c'è, e però è già molto tardi, ho l'impressione che sia già molto tardi per agire, e speriamo però che i segnali che sono un po' positivi, di un ripensamento, no, appunto verso le ingiustizie sociali, possa un pochettino consolidarsi e diventare un pochino più significativo per la vita di tante persone. Insomma. 10 spaccate.
Bene, a questo punto la parola a voi.
Posso? Luca, la mia domanda è per sapere con quali criteri vengono erogati adesso i finanziamenti agli stati africani. La domanda perché negli anni passanti, alla fine del periodo Lacrime e Sangue, negli anni 90, ho conosciuto una ragazza che studiava all'Università di Fiesole, all'Università Internazionale, e raccontava che è stata lì per, mi sembra, 3-4 anni. Gli stati africani, per avere i finanziamenti, depositavano, dovevano presentare i bilanci.
Sì.
E loro, come ricercatori, dovevano tagliare le spese, ai bilanci degli stati più poveri. E naturalmente la parte che dovevano tagliare erano le spese sociali, spese obbligatorie, spese facoltative. Quelle che potevano tagliare facilmente per pareggiare un bilancio, un pareggio fittizio, era di tagliare le spese sociali. E in questo modo gli stati avevano i finanziamenti. Però raccontavano che questi finanziamenti spesso venivano utilizzati dagli stati per rafforzare le spese obbligatorie, che erano spese militari, per una sostanza. Quindi la crescita non c'era, nonostante i finanziamenti da parte del Fondo Monetario Internazionale, da parte dell'Europa, però c'era questo gioco sul bilancio degli stati, insomma, che andavano a finanziare in buona sostanza le spese obbligatorie, che sono quelle militari. Oggi la situazione qual è? Forse sono stato
chiaro. Speriamo che domanda.
Io volevo fare una domanda, perché mi sono stupita che non hai toccato la parola corruzione, che in un precedente incontro che c'era stato qui anni fa era venuto Prodi, che aveva fatto un'indagine in vari stati della fascia subsahariana, insomma, per l'ONU, e appunto invece aveva ampiamente espresso questa grande sua preoccupazione per il futuro sia nostro che dell'Africa, proprio a motivo di questo problema che, insomma, che lui lo paragonava al nostro sud italiano come un problema che rendeva tutto, bloccava tutto, qualsiasi possibilità.
Volevo chiederti, tu, rispetto a questo slogan, quindi aiutiamoli a casa loro, cosa ne pensi? Cioè, è una cosa che ha senso? E se ha senso, di che contenuti si può riempire? Dal tuo punto di vista, un po' l'hai già detto, insomma, no? Il problema del lavoro, di far sollevare le ricchezze nel paese, eccetera. Però, insomma, tu che cosa dici di questa cosa? Effettivamente, qual è la tua opinione?
Rispondo intanto a queste tre. Allora, sugli aiuti distinguerei una parte più tecnica da una parte più politica. Okay? Dal punto di vista tecnico, i paesi che hanno bisogno di aiuti continuano ad andare al Fondo Monetario, continuano ad andare alla Banca Mondiale, continuano a chiedere aiuti all'Unione Europea, eccetera. Non, diciamo così che dalla fine degli anni 90 non si chiedono più quei documenti, no, di riforme terribili che si chiedevano, sono chieste per 20 anni, bisogna parlare veramente lungo, si chiedono dei documenti che sono un po' diversi, va bene, sono dei documenti, appunto, diciamo, di lotta alla povertà, che adesso cambiano poi nome, adesso ogni governo decide poi anche come chiamare, però per circa 10 anni, forse un po' di più, erano tutti questi documenti di lotta alla povertà, tutti avevano lo stesso nome, lotta. Tecnicamente quindi devi ancora andare là, e questi documenti andavano adottati in una certa maniera, va bene, cioè ad esempio doveva non essere più il ministro delle finanze a negoziare a Washington, con Washington, cioè col Fondo Monetario, ma doveva coinvolgere la popolazione locale. Come faceva? Si facevano i seminari, degli incontri, va bene, in cui lui chiamava tutta una serie di gruppi, le chiese, le ONG, si discuteva delle politiche che poi venivano messe in questo documento, portata a Washington e approvata. Quindi tecnicamente non è, sarebbe una cosa da dire, il contenuto era così diverso dai precedenti? No. Chi l'ha studiato, c'è un grande economista britannico, guarda che i documenti di lotta alla povertà non erano molto diversi da quelli di prima, c'era però un tentativo di maggiore attenzione, un po' di spesa sociale anche in quella cosa, va bene? E, tecnicamente tu continui a chiedere i soldi al donatore. L'altro problema qual è? Donatori, che condizioni impongono? Che condizioni impongono per darti questi soldi? Allora, è evidente, la prima cosa che devi fare è il rigore di bilancio, quello ci deve essere, rigore di bilancio, quello no, non cambia. Però, dopo la fine della guerra fredda si è anche detto, non basta il rigore di bilancio, devi anche essere democratico. Democratico, sì. Dopo pochi anni era già saltato tutto. Faccio un esempio sciocco e inventato, va bene, in Lesotho, piccolo staterello, le elezioni non vanno bene, non sono libere, corrette, sanzioni. Nigeria, nessuna sanzione. È un esempio campato per aria. Per dire che cosa? Che però gli interessi economici, strategici, politici degli stati hanno un impatto, no? Per cui questa condizionalità democratica, se tu non hai libertà di stato, non ti danno, è saltata subito per aria. Quindi si è andati avanti un po' come si andava avanti. Rigore di bilancio, democratico più o meno, in certi casi intervengono anche i donatori, va bene, magari ti congelano per un po' di tempo gli aiuti, poi te li cominciano a dare. E però la cosa che le dicevo sulle spese militari è la parte più attuale, va bene, per cui leggendo, no, appunto leggendo, leggevo che aumentano gli aiuti ai paesi che sono considerati strategici nel mantenimento della stabilità della lotta al terrorismo in Africa, no? Cioè l'aiuto si sposta, vabbè, verso un certo tipo di paese e per spese anche militari, no? Quindi questo è un grande problema. E poi questo problema, no, delle condizioni poste sugli aiuti, do l'aiuto ma tu devi fare, crea anche dei problemi democratici molto forti. Va bene, perché uno a un certo punto dice, ma perché devo andare a votare? Se tanto il mio governo, no, sa già quello che deve fare perché ha detto il Fondo Monetario della Banca Mondiale. È quello che avvenne in Italia con la famosa lettera della BCE, no, dell'agosto di non so quando. Allora, perché allora c'è la politica? Se tanto degli altri ci devono, c'è il Parlamento, ce lo dicono degli altri, che dobbiamo fare? È un problema grosso questo qui, è un problema grosso. D'altronde, avevamo avuto a te dire al povero, no, contribuente italiano che diamo gli aiuti senza controllare come vengono spesi in Africa. Questo diventa un problema grosso. Anche qui diventa poi paradossale. Gli aiuti a chi devono servire? Devono servire ai più poveri dei poveri. E però dici no, devono servire a chi li possiamo dare solo a chi è in grado di spenderli bene. Ma scusa, se li sa spendere bene vuol dire che sta già bene. Tutto sommato, il poveraccio che proprio la Repubblica Centrafricana, è stata gravissima, forse è lui che ne ha più bisogno. Ci sono tante logiche che intervengono, va bene? Una parte è la parte tecnica, i donatori sono sempre quelli, e poi, va bene, diciamo così, e poi invece proprio le condizioni che ti pongono per avere i soldi, o le scelte strategiche che fanno a chi dare i soldi. La corruzione. La corruzione, ci pensavo ieri quando preparavo questa cosa, l'ho volutamente lasciata fuori. No. Nel senso che, spiego per quale ragione, ce ne sono diverse. La prima è che purtroppo se uno studia l'Africa si rende conto che, allora, che il problema c'è, però c'è anche in Italia, c'è da tante parti. Uno studia l'Africa si rende conto che tantissimi degli studiosi che parlano di Africa parlano solo di corruzione, va bene? E fanno poi un'equazione sbagliatissima, sbagliatissima, gli africani sono corrotti, è sbagliato, non tutti gli italiani sono corrotti, no? Non tutti gli africani lo sono, e poi diventano dei discorsi che a me non piacciono, che si dice di tipo culturalista. In Africa c'è una certa cultura, lo spiego così, una certa cultura. E nella cultura, come dire, è tutto nato in Tanzania da uno studioso americano che andò in Tanzania a fare uno studio. Lui diceva, gli africani non sono moderni, sono ancora molto legati alle tribù, sono tutte balle, molto legati alle tribù, insomma le rifiutano la modernità, per loro la cosa importante è il legame di sangue, quindi qualsiasi cosa si faccia a livello pubblico va in qualche modo, come posso dire, calibrato, manipolato, per avvantaggiare la propria tribù, la propria famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono corrotti per natura. Ma non ha mica senso. Sì, gli africani sono molto nella storia, altro che fuori dalla storia, sono moderni, altro che se non sono moderni, no? Allora, primo punto, bisogna stare attenti quando si parla di corruzione in Africa, perché si rischia di fare tutta l'erba un fascio. Secondo punto, parlare della corruzione o enfatizzare troppo questo problema, che ripeto c'è, è in qualche modo però, come dire, creare, o meglio, assolvere tutta una serie di altre cause, no? O non vedere tutta una serie di altre cause che producono la povertà in Africa, che producono. Cioè, io continuo a chiedermi, ma è difficilissimo, perché negli anni 70, no? Si parlava delle multinazionali, si parlava di tanti, no? L'Africa, io mi sono comprato un libro di René Dumont, che era un grande agronomo francese, l'Africa strangolata, no? Si parlava di, no, l'imperialismo che andava, oggi no. Oggi se gli africani sono poveri è colpa degli africani, che sono corrotti. No, forse bisogna ricalibrare il discorso, cioè non tornare, no, a quello che era lo strutturalismo degli anni 70, è tutto già scritto, come dicevano i marxisti, no, la politica può fare tante cose, non è tutto... E però cominciare a dire, forse anche il sistema internazionale, quindi gli attori internazionali, qualche responsabilità ce l'hanno, cioè, condizionare gli aiuti a questo pure, ha senso o non ha senso? Abbiamo delle responsabilità grandi anche noi. E di cui sono tutte questioni che a noi poi non interessano, o non le sappiamo, o sono anche molto difficili da trovare delle cose da leggere su queste cose, molto difficile, perché poi è tutto scritto in inglese, tutto scritto in altre lingue, e facciamo fatica a seguire queste cose, però non lo so, ecco, io penso che gli africani abbiano responsabilità, abbiano la possibilità di fare delle scelte, a volte le fanno azzeccate, a volte non le fanno azzeccate, e però insomma la comunità internazionale deve tornare dentro il quadro, non può essere che, voglio dire, un esempio banale, no? Però negli anni 80, negli anni 90, si diceva per l'Africa, quando io cominciavo a studiare l'Africa, negli anni 2000, l'importante è attrarre investimenti stranieri, e si cominciava a dire, scusa, ma a che prezzo? Perché, dire, se uno viene in casa tua, no, fa l'investimento e poi ti inquina il fiume, scusa, ma che senso ha? No, la cosa importante sono gli investimenti, penso alle privatizzazioni delle miniere di rame in Zambia, l'importante sono gli investimenti, ma tutta la spesa sociale che in passato si faceva per le comunità, no, questo va tutto via. E poi ci si è resi conto all'improvviso, oh, ma c'è il land grabbing, oh, ma appunto c'è la cosa, che abbiamo detto noi africani, che l'unica cosa importante sono gli investimenti, va bene, dopo poi del lavoro del contadino che perde la terra non è più affare nostro, sarà lui che diventerà, come diceva qua, imprenditore di se stesso, perché se non lo diventi vuol dire che sei tu che hai qualche problema, la colpa è tua. Un discorso generale, però l'ho fatto apposta, l'ho fatto assolutamente apposta. Ci avevo pensato, ma non l'ho messo. La terza cosa invece era di Claudio, aiutarli a casa loro. Io penso che, come dire, aiutarli sia importante, no? Bisognerebbe aiutarci, no? Reciprocamente sia molto importante, cioè non solo aiutarli, ma aiutarci. La cosa che è sbagliata di questa frase è che nessuno si chiede, sì, ma come aiutarli a casa loro? Perché quello che viene fatto, e adesso io faccio tutta l'erba un fascio, sbagliando, va bene, quindi senza dubbio c'erano tante esperienze positive, però se guardo il quadro macro, io ad esempio di tanto studio l'Unione Europea, non mi sembra che ci siano né delle politiche né dei risultati che siano molto soddisfacenti. Se lo fossero, l'Unione Europea non si lamenterebbe sempre della sua cooperazione con l'Africa, no, che non funziona, che non è efficace, eccetera, eccetera, eccetera. Per me quella frase, vuol dire, anche le migrazioni, io continuo a pensare che non per tutti le migrazioni sono un'esperienza felice. Non tutti vogliono andare a casa loro, quindi cioè, dietro ci sono dei problemi, ci sono delle questioni che vanno affrontate, però bisogna che noi facciamo chiarezza, il modo in cui li aiutiamo, signore, per adesso è sbagliato. Però il discorso poi passa all'Italia, perché noi qua applichiamo politiche molto diverse, cioè, le disuguaglianze non crescono anche qua, la povertà non è neanche qua. No, è che è veramente un villaggio globale, no? Io dico sempre ai miei studenti alla fine dei corsi, ragazzi, io non mi ricordo più se qui è questo un corso di storia dell'Africa o storia dell'Italia, alla fine, capito, qua, finiamo a parlare di queste cose, perché quante di queste cose sono assolutamente attuali anche in Italia, no? Di avere una coscienza critica rispetto a quelle che sono le politiche economiche che vengono fatte, ai costi sociali che hanno, a quelli che sono anche poveri, no? Come giustamente vanno aiutati, non vanno aiutati, come fare in modo che abbiano delle esistenze, no? Meno precarie, più soddisfacenti anche per loro. Per adesso io sono molto, come dire, ripeto, un giudizio che si può assolutamente criticare e che probabilmente non considera tutte le esperienze, però io sono abbastanza negativo. È un grande peccato, però io ho dei studenti, comincio sempre il corso un po' per fare il piacione, però io dico, se mi raccomando, quando uno viene per strada e vi chiede dei soldi per fare le cose in Africa, non dateli, non dateli. Lui mi guarda subito, dice, qui è pazzo. No, chiedetemi come affronta la povertà in Africa, perché se la affronta in questo modo è meglio che i soldi li spendiate in un gelato. Dopo poi comincia il corso.
Posso dire un'altra cosa a proposito della corruzione, la domanda che faceva la signora? Perché quando si parla di corruzione naturalmente si individua una fascia e sono quelli che sono in alto, che prendono delle decisioni, non è che si parli in modo generalizzato che gli africani sono corrotti. Posso dire io che sono napoletano, quando dicono i napoletani sono tutti imbroglioni, stona, un luogo comune da bar, non è così. Però si individuano delle classi a cui la corruzione ha un timbro su quella classe politica. E di pochi giorni fa la notizia della figlia di un dittatore, che adesso mi sfugge il nome.
Dos Santos in Angola, sì,
la figlia. Che era su tutti i giornali, che era...
che è la
capostipite delle truffatrici. Quindi dire, non in modo generalizzato, che però la corruzione ai vertici è molto diffusa, noi ne sappiamo qualcosa qui, certo. Ma sappiamo guardare anche un po' fuori dal nostro territorio, che purtroppo è un fenomeno diffuso, è quello che poi crea dei disagi,
ma certo. No, ma è un problema.
Delle fasce di povertà, perché sono dei ladri, ma diciamo così, sono proprio dei ladri, e chi ruba crea la povertà.
Sono d'accordo, e poi lei deve pensare che scendendo la scala, va bene, la corruzione si sperimenta anche a livelli più bassi, va bene, sempre più bassi. Dicevano che degli amici dello Zimbabwe che la moglie dell'ex presidente di Mugabe, lei per strada c'erano costantemente i posti di blocco, no? E praticamente lei era al vertice, era tutto un racket per cui lei prendeva una parte di tutte le estorsioni fatte ai posti di blocco. Quindi no, ma il problema c'è ed è evidente, però come si risolve? Okay, questa è poi la questione, come lo si risolve? Ci vuole lo Stato di diritto, ci vuole lo Stato di diritto, ha bisogno di democrazia, ha bisogno di riforme, ha bisogno di tante cose, no?
Gli stati forti che danno i finanziamenti devono intervenire.
Solo che a loro non interessa in questo momento. E poi lei prende l'Angola, no? Adesso ripeto, è una storia deprecabile, però che questa famiglia Dos Santos avesse occupato lo Stato, si fosse accaparrato un sacco di... si sapeva da tanto tempo, va bene, è una guerra civile che dura dal 75 al 2002, si immagini che democrazia avevano questi, va bene, è un paese schiacciatissimo, va bene, su un piccolo gruppo di potere che poi ha accesso a sterminate risorse. Quando il Fondo Monetario, loro uscite dalla guerra civile, vanno a parlare col Fondo Monetario. Il Fondo Monetario, con l'elasticità di una pietra, se noi siamo pronti a darvi soldi, però vogliamo, le condizioni sono queste, va bene, le condizioni sono queste, ci vuole trasparenza, bisogna fare questo, noi vi diamo dei miliardi di dollari, però ci pensiamo, poi mentre sono lì che ci pensano arriva in cinese, e si guarda, qui c'è sul tavolo la valigetta con tutti i miliardi di cui hai bisogno, quello che ti chiediamo è l'accesso al petrolio, va bene, nell'Oceano Atlantico. Quelli hanno preso i soldi dai cinesi e ha saltato il Fondo Monetario. C'è una mezza via in cui ci si può incuneare, no, per creare delle trasformazioni un po' positive. Questo è il mio punto. C'è un modo un po' più intelligente, no, perché se ci mettiamo sulla pista dei cinesi, come sta avvenendo, non penso che garantiremo grande fortuna a questa massa di giovani che ci sono in Africa. Però bisogna usare la testa e trovare un modo di uscire da questa ideologia, però è quella che prevale anche da noi.
La più grossa, forse la Chiesa, sta per questa strada, può aprire delle possibilità attraverso la diplomazia internazionale, ma effettivamente lo dico, attraverso tutte le confessioni.
Non solo la Chiesa, no, ma io penso anche tante società civile, tante voci lo possono fare, per carità. Però siamo in una strettoia, lì siamo in una strettoia.
Ma parliamo della Chiesa, non so perché si sente quel dire che la Chiesa africana, se ne sento dire di ogni, della Chiesa africana.
Tutte le confessioni poi.
No, però pare che frangesi anti-Francesco, diciamo, anti-Papa, certo, sono abbastanza forti, o no?
Poi ne parla Gabriele, mi ha detto la prossima volta, ma una delle prossime volte Gabriele, però sì, della Chiesa in Africa.
Sai qualcosa? Non ti pronunci. Posso
dirvi cose che siano aggiornanti e reali su questo argomento.
Conservatrici. Conservatrici. Poi non tutti, appunto.
Una cosa che mi pare sia emersa molto chiaramente dalla tua relazione è che noi europei che pensiamo di avere dei grandi valori e che spesso affermiamo che questi valori sono non negoziabili, per esempio la democrazia, quando siamo poi premuti da stati di necessità, li svendiamo perché scegliamo i nostri interessi. I nostri interessi prevalenti sono la sicurezza degli stati, sono la lotta al terrorismo, sono la stabilità del governo. Questo elemento mi pare che sia emerso molto chiaramente, quindi qui c'è una questione, mi sembra importante, di fondo a livello etico. Ci sono ancora i valori della cultura europea, sono valori sul serio non negoziabili. Noi in Italia, in Europa, li pratichiamo questi valori? Ecco, c'è una domanda dell'oratore del prossimo incontro, così sarà l'ultima domanda o intervento di stasera e l'occasione è anche per presentarvi il prossimo incontro di giovedì 6 febbraio che abbiamo chiamato Africa, continente nero o vero? Punto di domanda. Pier Maria Mazzola, che è un nostro amico che frequenta abitualmente la nostra messa domenicale e che è qui con Carla, è un giornalista che proviene soprattutto dall'ambiente comboniano, è stato direttore della famosissima rivista Nigrizia, è stato direttore dell'editrice missionaria italiana e attualmente gestisce la rivista Africa. Quindi ha le mani in pasta proprio alle fonti dell'informazione, per questo l'argomento della prossima volta dovrebbe all'incirca essere questo, cioè che cosa si può dire, come si può raccontare quello che realmente sta succedendo nel continente africano, qual è la notiziabilità delle informazioni che abbiamo, quali sono gli strumenti per acquisire informazioni.
A proposito di relazioni Europa-Africa, la sua opinione, pensiero, insomma, la valutazione, la famosa convenzione di Lomé, che poi a un certo punto è stata cambiata, forse stravolta, poteva essere comunque una buona strada, nel senso di tentare delle relazioni non di aiuto, ma
sì, sì. Lomé è un accordo che venne firmato nel 75 ed era rivoluzionario per l'epoca, fu rivoluzionario perché voleva entrare nell'ordine economico internazionale. Lomé aveva questa grande ambizione, cioè voleva contribuire a ristrutturare un mondo che non funzionava bene, doveva essere a favore dei paesi del sud. Allora, Lomé ha avuto tanti problemi, va bene, da tanti problemi tecnici, tanti, però aveva questo incredibile, come posso dire, clausola: gli aiuti non erano legati a condizioni, non c'era. E quindi c'è proprio scritto in Lomé: i paesi che ricevono gli aiuti devono decidere come usarli. Poi la commissione faceva pressioni, spiegava, parlava, però doveva essere così. E poi è stato perso quando i francesi, la mia impressione, in qualche modo sono fine anni 80, primi anni 90, un po' ritirati dall'Africa, la svalutazione del franco CFA, quindi poi tante questioni, l'aggiustamento che entra in Lomé. Secondo me poteva essere, era qualcosa di diverso. E purtroppo, se uno va a vedere, è durato poco la voglia, come dire, di provare questa cosa un po' diversa, perché già negli anni 80 comincia la crisi del debito e Lomé diventa un po' uno svivacchiare, però era anche un laboratorio creativo, perché ad esempio nell'Africa degli anni 80, parlando di Lomé, si parla di diritti umani, insomma non è una cosa scontata, è anche un laboratorio in cui si può parlare, e lì è una storia molto interessante, molto divertente, perché i paesi europei cominciano a dire nell'85 ai paesi africani: noi vorremmo inserire degli articoli sulla democrazia. Siamo nell'85, in piena guerra fredda, cioè vuol dire rompere le scatole ai governi, e i paesi africani rispondono: volentieri, però mettiamo anche un articolo in cui voi vi impegnate a combattere contro l'apartheid in Sudafrica. Ok, un abominio dal punto di vista, no, democratico, eccetera. E allora lì si venne al compromesso: non facciamo l'uno e l'altro, no? Quindi hanno poi messo un piccolo articolo alla fine allegato alla convenzione, in cui si dice appunto: vogliamo occuparci dei diritti umani e lottare contro l'apartheid in Sudafrica. Però era una cosa, mi sembra un po' più, io non c'ero, come dicevo, ero un bambino, era un po' più vivace, ecco. Adesso Cotonou mi sembra molto schiacciato su un efficientismo di tipo appunto migrazioni e libero commercio, mi sembra molto pericoloso e molto poco anche, come dire, creativo dal punto di vista di trovare delle alternative a situazioni che non vanno. Però è stata una parabola intellettuale, cooperazione di sviluppo europeo.
E invece, guardando in avanti, questa iniziativa di rendere tutto il continente zona di libero scambio, che dovrebbe partire a luglio prossimo.
Gli africani sono relativamente contenti di questa cosa. E bisogna dire, io devo essere onesto, ho tanto studiato il mercato della SADC, dell'Africa australe, no? E ho un po' imparato a diffidare delle aree di libero scambio, perché il più forte vince, il più debole soccombe, e quindi sarei molto curioso di capire come faranno poi appunto a tutelare i più deboli, perché liberalizzare il commercio, no, io dico sempre, i manuali di economia vi dicono che è la cosa più bella che possiate fare, liberare il commercio, solo che si deve pensare, lui è politico, che c'è qualcuno che perde il lavoro e qualcuno che si arricchisce molto. Perché chi sa competere compete, chi non sa competere non compete, salta per aria. Io ho questo grande dubbio, cioè vorrei capire come poi queste cose verranno gestite, perché poi, ad esempio, in Africa Australe c'è grandi malumori verso il Sudafrica, no? Tutta la sua politica regionale. E che poi la cosa folle è che chi si avvantaggia di queste cose?
quelli che, uno come Mugabe che dice io sono il grande paladino dei poveri, che è come dire, è la follia, no, del populismo, è una cosa gravissima.
Bene, per così dire, un bene conclusivo, no? Grazie a Rigo, veramente di cuore.
Grazie a voi.
E allora ci rivediamo la prossima volta con Pier Maria a cercare di andare avanti, ecco, nel nostro percorso conoscitivo. Buonanotte a tutti.